Ciao a tutti e benvenuti all'ottava puntata di Podcast Viola. Quest'oggi, come ogni lunedì, andremo a parlare della partita che la Fiorentina ha giocato questo weekend, che ha vinto per 3-0 contro lo Spezia. A dire la verità, un risultato un po' bugiardo, perché anche, soprattutto per quanto è stato visto nel primo tempo, lo Spezia non meritava una punizione così severa. Comunque, vittoria fondamentale perché mancava da quasi un mese per la Fiorentina. Infatti l'ultima vittoria risaliva al 23 gennaio contro il Crotone per 2-1, ma soprattutto sono tre punti fondamentali per tre motivi: per la classifica, perché la Fiorentina con questa vittoria supera lo Spezia, ma si aggrappa a 5-6 squadre tutte racchiuse tra i 25 e i 26 punti. E diciamo, lasciare scappare questo trenino di squadre sarebbe stato un po' pericoloso perché saremmo stati un po' più vicini alle zone calde. Poi sono tre punti fondamentali anche per il morale della squadra, perché dopo la partita di domenica scorsa, persa nonostante ci fossero state occasioni veramente importanti per la Viola, poteva lasciare qualche strascico, invece la Fiorentina ha avuto una reazione, è riuscita a venire fuori dal brutto periodo che ormai in cui era intrappolata da qualche partita, e quindi speriamo che dia fiducia alla squadra in modo da poter affrontare la trasferta di domenica a Udine nel miglior modo possibile. Ma poi sono tre punti fondamentali anche per tutto l'ambiente, che danno un po' di tranquillità a un ambiente che ormai nelle ultime settimane sembrava ormai certo della Serie B. Quindi tre punti che fanno respirare un po' tutti, ci fanno tranquillizzare e magari con un ambiente più tranquillo questa Fiorentina può esprimere meglio anche il suo gioco. Partiamo come sempre dalle formazioni che sono scese in campo, formazioni che poi sono state identiche a quelle che erano previste, con lo Spezia che ha giocato col suo classico 4-3-3, con Provedelli in porta, Vignati a destra, Ismaili e Chabot a fare i centrali, Marchizza a sinistra, trio di centrocampo composto da Ricci a fungere da vertice basso, e Stevez e Maggiore a fare da mezzali, e trio davanti composto da Giasì, Agudelo e Saponara. Fiorentina invece che ha giocato col 3-5-2, Dragoschi in porta, Pezzella, Milenkovic e Quarta a fare i centrali, Venuti a destra, Biraghi a sinistra, a centrocampo esclusione alla fine eccellente di Castrovilli, e quindi trio di centrocampo composto da Pulgar, Bonaventura e Amrabat, e coppia d'attacco formata da Kwame e Vlahovic. Fiorentina che ha fatto 5 cambi stavolta, e stavolta non all'83esimo. Sono entrati Castrovilli poco prima della fine del primo tempo, visto un infortunio a Bonaventura, speriamo che si possa riprendere, dovrebbe essere una piccola distorsione, speriamo possa essere in campo già domenica contro l'Udinese. Poi sono entrati Essérick per uno spento Kwame, molto molto spento Kwame. Poi Borca Valero per Amrabat, tra l'altro c'è stato un piccolo caso su questa sostituzione, in quanto il marocchino quando è uscito era visibilmente arrabbiato, ma come giusto che sia, però poi è andato negli spogliatoi, non ha fatto la doccia e poi non ha aspettato i compagni. Comunque caso già rientrato, ha chiesto scusa a compagni e allenatore, però diciamo la sostituzione era giustissima perché ha fatto un po' una partita incolore, non ha giocato molto bene, era anche ammonito, la partita si stava un po' scaldando, quindi ha fatto bene Prandelli a farlo uscire. E poi alla fine la Fiorentina ha anche inserito Igor per Biraghi e Caceres per Venuti, quindi partita che la Viola ha terminato con 5 difensori centrali. Speravo potesse entrare Montiel per dargli qualche minuto per anche vederlo, però Prandelli ha preferito coprirsi ermeticamente, diciamo, evitare qualsiasi tipo di sorpresa nel finale. Cominciamo a parlare un po' della partita. Primo tempo giocato veramente molto molto male dalla Fiorentina. Ora, lo Spezia non è che ha creato occasioni, però comunque sono stati 45 minuti di sofferenza continua in cui la Fiorentina, come prendeva il pallone, cercava il lancio lungo. Oppure quando partiva dal basso, il gioco classico era palla a Biraghi che poi andava a lanciare lungo Kwame e Vlahovic, e diciamo un gioco così non aiuta le punte, perché secondo me è inutile avere due punte e servirle in questa maniera, ma soprattutto aiuti un avversario come la Spezia, che fa del suo gioco la sua arma migliore, e con questi lancioni lunghi non fai altro che dargli possibilità di giocare continuamente se non riesce a conquistare le seconde palle. Comunque ho visto un Ricci molto libero nel primo tempo, giusto un paio di volte andava a Pulgar a pressarlo, però comunque ho visto una Fiorentina molto 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 schiacciata, e quindi questo ha portato al primo tempo di grande sofferenza della squadra viola. Fiorentina che però è stata pericolosa in due occasioni, e qua mi viene da dire che ho fatto una lettura giusta venerdì, nella puntata di venerdì, perché avevo detto che la Fiorentina poteva essere pericolosa giocando nello stretto a palla a terra con scambi rapidi, perché lo Spezia, e poi un cambio di gioco, perché lo Spezia soffre questo tipo di gioco. Infatti le uniche due occasioni che la Fiorentina ha avuto nel primo tempo, anche insomma, se chiamarle occasioni non è corretto perché insomma erano molto velleitarie, sono derivate entrambe da azioni palla a terra. Entrambe poi sono arrivate sui piedi di Biraghi, la prima con una sponda di Kwame per Amrabat, che ha messo il pallone in mezzo per Biraghi, che poi è stato fermato dal difensore. E poi quando Castrovilli era appena entrato in campo, diciamo, ha subito dato un cambio di mentalità alla squadra. Infatti, secondo me, io non l'ho scritto da nessuna parte, ma Castrovilli non era da mettere fuori, io non ero convinto. E come dissi nel video, nella puntata di venerdì, il centrocampo Amrabat Pulgar non penso funzioni. Perché sono due giocatori che vogliono tanto il pallone, vogliono gestirlo, vogliono gestire la squadra. E avere due calciatori così uguali, anche se con caratteristiche diverse, ma con questa mentalità è molto difficile che possano giocare insieme. Comunque, è entrato Castrovilli, cambio di gioco da parte della Fiorentina, con più palla a terra, anche più imprevedibilità data dal numero 10 viola. E poi nel secondo tempo invece la Fiorentina è scesa in campo molto bene, ha fatto quello, cioè ha cominciato come aveva finito l'ultimo minuto del primo tempo, giocando palla a terra con più dinamicità, e tutto orchestrato dal numero 10, che ha giocato veramente in maniera eccellente. Facendo un po' di come si dice, di giudizio un po' in generale, ho visto un ottimo Pezzella. Tanti hanno elogiato Quarta perché ha fatto veramente un partitone. Quarta, soprattutto, una scivolata bellissima su Agudelo, ma anche Pezzella ha fatto un partitone davvero importante, con anche un tiro che è riuscito a deviare all'ultimo secondo, che non so se Dragoschi l'avrebbe parato o no, però comunque il capitano Viola c'era. Poi Pulgar ha giocato bene, a mio modo di vedere, ha corso tanto, tanti palloni toccati e con grande qualità. Ho visto, vabbè, come ho detto, un ottimo Castrovilli, e finalmente un buon Biraghi, nella fase offensiva soprattutto, è entrato in due delle tre reti. Quindi finalmente Biraghi fondamentale in questa vittoria. E poi è entrato molto bene Seric, sono molto contento per lui. A dire la verità, non è un giocatore che mi piace, questo non lo posso, cioè, lo posso tranquillamente dire, però se è meritato il gol, se è meritato lo spazio che Prandelli gli ha avuto, perché erano anni ormai che viveva un po' ai margini della squadra, ma non ha mai aperto bocca, e quindi è veramente un professionista serio, e si è meritato alla fine il gol del 3-0. Invece mi dispiace tanto 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 per Kwame, veramente secondo me è peggiore in campo, anche perché tutti gli altri hanno fatto comunque una buona prestazione, o comunque sufficiente. Kwame, non lo so, prima di panchinarlo io aspetterei, ovviamente se domenica prossima dovesse esserci Ribéry, che giochi il francese, ma se Ribéry non dovesse essere al top, continuerei a giocare con Kwame e Vlahovic. però mi dispiace veramente tanto, come ho detto nella puntata di martedì, mi dispiace che un ragazzo che sembrava avesse tutte le qualità di questo mondo si sia un po' perso. Spero che magari, trovando un po' di continuità col minutaggio, riesca a tirar fuori le qualità che tutti vedevamo in lui, ecco. E invece per il premio, se così si può dire, di miglior giocatore, io lo darei a Castrovilli. Ok, Vlahovic anche lui ha fatto gol e assist, una partita importante anche per il serbo, ma Castrovilli ha proprio dato una mentalità diversa alla squadra e ha fatto cambiare rotta al gioco viola, e quindi sono contento per lui, perché quasi come se fosse una rivincita dopo 2-3 partite anche lui un po' sottotono, è tornato il Castrovilli che tutti conosciamo. E come ho scritto nelle storie, non bisogna mai 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 dubitare di questo ragazzo, lui ha un talento veramente cristallino e si prende in mano il centrocampo viola con una naturalezza che non puoi non notare, ecco. Queste sono le mie considerazioni, adesso piccolo stacchettino e poi ci sentiamo con le statistiche della partita e l'analisi delle reti segnate dalla viola. Eccoci giunti alla seconda parte, cominciamo dalla cosa fondamentale, il risultato, ovvero 3-0 per la Fiorentina con marcatori Vlahovic, Castrovilli e Seric, mentre gli ammoniti per le file viola sono stati Martinez Quarta, Amrabat, Seric e Borja Valero. Come ho detto nella prima parte, lo Spezia ha avuto in mano il gioco, ma è stato un gioco molto sterile, una manovra molto sterile. Infatti ha avuto sì il 59% del possesso palla al fronte di un 41% per la squadra viola, e inoltre, piccola curiosità, se si vanno a vedere i primi 5 giocatori che hanno toccato più palloni di tutta la partita sono tutti e 5 dello Spezia, ma credo anche il sesto e il settimo sono dello Spezia, allora, non ho controllato ma penso sia così. Comunque questo dominio del possesso palla è anche un dominio sui calci d'angolo, infatti lo Spezia ha avuto 6 calci d'angolo mentre la Fiorentina addirittura 0, penso sia una delle prime volte in questo campionato che la Fiorentina abbia avuto 0 calci d'angolo, però poi se si vanno a vedere le cose fondamentali, ovvero i tiri e le occasioni, la Fiorentina ha tirato 10 volte di cui 5 in porta, mentre lo Spezia solo una volta in più, quindi 11 tiri e solo 3 nello specchio della porta. E le occasioni vanno a dimostrare come la Fiorentina sì ha avuto meno palla rispetto allo Spezia, ma è stata molto più pericolosa. Infatti la Fiorentina ha avuto 6 occasioni da gol e lo Spezia addirittura 0. Poi un dato utile che secondo me è anche importante citare è il fatto che la Fiorentina ha effettuato molti pochi cross, cioè ha fatto pochissimi cross, solo 6 in tutta la partita, di cui 3 utili. Quindi diciamo un cambio di gioco, di mentalità in questa partita, e a mio modo di vedere speriamo sia un input anche per le prossime partite, ovvero meno cross ma di più qualità. Preferisco perdere qualche posizione nella classifica che dico sempre del venerdì dei cross, ma aumentarne la pericolosità, ecco. Mentre lo Spezia ha effettuato 15 cross di cui 5 utili. La partita difensiva della Fiorentina si vede anche dai recuperi, ma questo va a dimostrare anche come la Fiorentina ha fatto una grandissima partita di attenzione, di copertura. Infatti la Fiorentina ha effettuato 70 recuperi mentre lo Spezia solo 37. Quindi molto bene l'organizzazione viola nel reparto arretrato. Ora, andando a parlare un po' di statistiche più specifiche, più individuali, i giocatori della Fiorentina ad aver toccato più palloni sono a pari merito Milenkovic e Pulgar, mentre Amrabat ne ha toccati veramente pochi, ovvero Milenkovic e Pulgar mi pare circa 80, 85 forse, non mi ricordo bene, Amrabat sulle 40 a dir tanto, ora non mi sono scritto i valori per bene, ma vado a memoria, dovrebbero essere questi più o meno i numeri esatti. Quindi Questo va a valorare la mia tesi che Amrabat e Pulgar non possono giocare insieme, uno toglie i palloni all'altro. E sono due giocatori che vogliono il pallone, che vogliono gestire la manovra, e speriamo che o Prandelli decida di abbandonare questa strada di farli giocare insieme, oppure sia talmente bravo da poterli farli coesistere. Io sono pronto a ricredermi, ecco. Per quanto riguarda la qualità dei passaggi, diciamo quelli che hanno passato meglio il pallone della squadra viola, a parte vabbè Igor col 100%, ma non lo considero, ha toccato 5 palloni, quindi diciamo ha poco senso valutarlo. Gli altri invece, il giocatore che ha toccato meglio il pallone, che più preciso, è stato Pezzella con l'85% dei passaggi corretti, e poi secondo Milenkovic con 81 e Pulgar terzo con 75, quindi Milenkovic e Pulgar tanti palloni toccati e di grande qualità. Poi c'è da dire che i due difensori magari hanno una percentuale così alta perché hanno spesso si appoggiano fra di loro, oppure appoggiano al portiere, appoggiano al terzino, quindi diciamo anche una percentuale un po' alzata da questi passaggi, se così si può dire, facili. Invece Pulgar, essendo da centrocampo, essendo dove si svolge il gioco, dove c'è magari anche più densità, è normale abbia una percentuale un po' più bassa. Ci tengo a dire questo dato, ovvero dei recuperi, perché come ho detto nella prima parte, Pezzella ha fatto una grandissima partita che in tanti hanno fatto passare come normalità, ma Pezzella ha fatto ben 18 recuperi, è stato nettamente il giocatore di tutta la partita, di entrambe le squadre a fare più recuperi. Sono secondi in questa classifica a pari merito Milenkovic e Chabot, entrambi con 11 recuperi, quindi diciamo ben 7 recuperi in più rispetto ai secondi. Quindi grandissima prestazione di Pezzella. E poi ad avvalorare la prestazione di Pulgar, c'è da dire che è stato anche il giocatore a effettuare più chilometri durante la partita, anche più dei giocatori dello Spezia. Quindi buona partita di Pulgar, di quantità e qualità. Già la seconda partita che gioca bene, a mio modo di vedere, e sono contento per il cileno. E magari se ora Prandelli deciderà di non far giocare insieme Pulgar e Amrabat, sarà ogni volta un bel duello fra i due per una maglia da titolare. Andiamo ora a parlare delle reti. Partiamo ovviamente dall'1-0, segnato da Vlahovic. Tutto nasce da Castrovilli. Allora, Castrovilli cerca Vlahovic con un cross tagliato. Vlahovic magari sbaglia un po' il movimento, viene anticipato da Ismaili, che però diciamo rinvia il pallone in maniera un po' troppo corta. Infatti arriva fuori dall'area in cui c'è Amrabat, dove c'è Amrabat, che è lucidissimo. Invece di tirare oppure di cercare una giocata più complicata, fa una cosa semplicissima, che poi spesso le cose semplici sono quelle più corrette. Si appoggia a Biraghi. Biraghi, stranamente, invece di andare sul sinistro, si sposta il pallone sul destro. Castrovilli si inserisce. La palla di Biraghi, a dire la verità, è un po' lunga, forse un po' troppo lunga. Però è bravissimo Castrovilli a crederci, ad arrivarci e a mettere questo cioccolatino da mettere dentro per Vlahovic. Poi Vlahovic è stato bravissimo a coordinarsi, veramente un colpo quasi da taekwondo, ma mi ha ricordato un po' Ibrahimovic in quel gol, ovviamente piano con i paragoni. Dico, in quel movimento mi ha ricordato Ibrahimovic, perché so già che magari possono essere travisate queste parole. C'è da dire però che la difesa dello Spezia imbambolata, tutti fermi, ma secondo me perché credevano che il pallone di Biraghi fosse destinato a uscire, e questo va ancora di più a valorizzare quello che ha fatto Castrovilli, che ci ha creduto, ci è arrivato e è stato magnifico a mettere questo pallone per Vlahovic. Invece il 2-0 è nato da una bellissima azione, tutta fatta palla a terra, e poi con un cambio di gioco che è andato a mettere in difficoltà la squadra di Vincenzo Italiano, ovvero Milenkovic si appoggia a Venuti, un pallone un po' difficile a dire la verità del serbo. Venuti è molto bravo di prima a darla di testa a Eseric, che la stoppa, si gira, fa un 1-2 molto lungo con Pulgar, è anche molto bello da vedere, e poi il francese con questo mezzo esterno Rasoterra va a servire Biraghi, che va a crossare di sinistro, e qua non è stato detto da nessuno, ma Vlahovic ha fatto una cosa eccezionale, ha fatto un velo che ha liberato Eseric, che poi ha provato a tirare, è stato però intercettato il suo tiro da Chabot, e sulla respinta Castrovilli è stato pronto e ha imbuzzato il 2-0. Quindi, come dicevo, molto importante Biraghi in fase offensiva, perché è entrato sia nel primo gol dando quella palla a Castrovilli, ma anche nel secondo gol, questo cross bello rasoterra, tagliato, che poi ha scaturito il 2-0 viola. Il 3-0 va a coronare, secondo me, Castrovilli, perché punizione per lo Spezia dai 40 metri, Vlahovic libera l'aria, è una palla persa in pratica, perché sul 2-0, quando mancano 4-5 minuti alla fine della partita, solitamente un calciatore non ci va a pressare in quella zona di campo, però Castrovilli, per dimostrare che lui, oltre alla qualità, ha anche il sacrificio, ci va su quel pallone. Poi vabbè, lo Spezia è disastroso, veramente sono fatti quasi da solo, però se Castrovilli non andava su quel pallone, il difensore dello Spezia era tranquillo, la stoppava, la girava oppure rilanciava subito lungo. Invece Castrovilli si è sacrificato, è andato a pressare su quel pallone, sbaglia, diciamo, un po' l'appoggio il difensore al portiere, Provedel che sbaglia ancora peggio forse il pallone di ritorno al difensore, e poi Castrovilli fa questo passaggio in scivolata, cadendo magistrale per Vlahovic. E il serbo è stato molto altruista, ma più che altruista è stato molto lucido, ha visto, sapeva che c'era Eseric alla sua destra, posizionato in maniera migliore e, diciamo, con una facilità di segnare molto, molto alta, ecco, e gli ha passato il pallone e Eseric ha segnato la rete del 3-0. È stato un bellissimo gesto da parte di Vlahovic, secondo me, perché riconoscere che c'è un giocatore posizionato meglio e poi un giocatore che aveva bisogno di questo gol. E Seric, come ho detto nella prima parte, era un tantissimo tempo ai margini, ma si è sempre impegnato, si è sempre messo sotto senza problemi, sempre disponibile, mai una parola fuori posto, e quindi l'ha voluto premiare, quindi molto, molto maturo come gesto da parte di Vlahovic. E poi ci tengo a dire che ho visto una maturità incredibile in questo ragazzo anche nell'intervista. Se non l'avete vista, vi invito a vederla, l'intervista fatta da una giornalista della Fiorentina. Lui era arrabbiato per la partita che aveva fatto, nonostante avesse fatto gol e assist. Un giocatore giovane qualunque avrebbe detto: sì, ho fatto un gol, un assist, ma sono contento per la squadra e per la vittoria. Lui ha detto: sono contento per la vittoria, ma sono arrabbiato perché potevo fare meglio. In effetti sì, ha avuto un'altra occasione, è stato bravissimo Provedel a negargli il gol, però lui riconosce: potevo fare meglio. Di solito, come ho detto, un giocatore poteva dire: ho fatto gol, sono contento, ma sono contento per la squadra. Lui dice: posso fare meglio, e questa è la mentalità che mi piace di lui, perché sa di poter migliorare e sa che non si deve porre dei limiti. Quindi, diciamo, grande Dujan, vi dico subito che se riuscirò a fare il focus tra mercoledì e giovedì sarà su Vlahovic. Me l'avevate chiesto quando lo fece su Castrovilli, poi scelsi Castrovilli, ora tocca a Vlahovic. Non posso non parlare di Vlahovic, per cui stravedo da sempre e che sta trascinando questa Fiorentina con i suoi gol a una salvezza tranquilla. Bene, questa seconda parte è terminata, ultimo stacchettino e poi ci sentiamo con la partita del giorno. Eccoci giunti alla terza parte di questa ottava puntata. Prima di andare a parlare delle partite del giorno, ci tengo a precisare alcuni dati che prima ho sbagliato. Milenkovic e Pulgar sono stati sì i calciatori a toccare più palloni, ma ne hanno toccati 56, mentre Amrabat ne ha toccati 26. Prima ho detto altri numeri perché avevo guardato la colonna sbagliata, così giusto per completezza di informazione. Arriviamo adesso appunto alle partite del giorno. La prima di cui voglio parlare è del 2009 tra Fiorentina e Chievo. Chievo che va avanti 1-0 nel primo tempo su una dormita della difesa viola sul calcio d'angolo. Segnò Morero, ma diciamo fece un errore clamoroso l'uomo sul palo, che non sono riuscito a riconoscere, che non si è alzato insieme a tutta la difesa, è rimasto fermo sul palo e ha tenuto in gioco il giocatore del Chievo. Fiorentina che nel secondo tempo la ribalta con le reti di Giardino di testa su un bellissimo cross di Pasquale, e al 93esimo Adrian Mutu segna il gol che porta la vittoria alla viola. E ho visto gli highlights e c'era il da quanto è stato forte il boato del Franchi, mi scricchiolavano le casse e l'audio del telefono, e dopo lo metterò nelle storie perché è veramente uno dei boati più belli che ho sentito. E partita che poi finì quasi in rissa, perché i giocatori del Chievo pretendevano un fallo su un giocatore del, appunto, su un proprio compagno nell'azione del gol del 2-1, ma scorrettezza che i giocatori della Fiorentina non avevano commesso, e quindi animi che si infiammarono e partì insomma quasi la rissa. E poi tra le file del Chievo c'era anche proprio Vincenzo Italiano, che abbiamo appena battuto in campionato, e giocò titolare e fu espulso per doppia ammonizione durante la partita. Per arrivare a un'altra partita che la Fiorentina ha giocato il 22 febbraio, c'è da arrivare al 2015, ancora partita di campionato, stavolta contro il Torino, sempre in casa per la Viola. Partita bloccatissima, Babacar sul rigore ha l'occasione di poterla sbloccare, ma tira male il calcio di rigore, a mezza altezza e neanche troppo angolato, si fa parare, quindi il tiro dagli 11 metri dal portiere Granata. Fiorentina che poi riesce a sbloccarla all'85esimo con Mohamed Salah, segnando dopo una bellissima combinazione con Girardino, un bel 1-2 che ha portato l'egiziano a insaccare col destro. Ma poi clamorosamente dopo 2 minuti la Fiorentina prende un contropiede nonostante fosse in vantaggio, il quale porta alla rete di Vives, che porta il Torino così a pareggiare, diciamo in maniera anche fortunata, perché una squadra che sta vincendo 1-0 a pochi minuti dal termine è quasi impossibile che riesca a prendere un contropiede, quindi diciamo 2 punti buttati via dalla Viola in quell'occasione. Poi ci sarebbe un'altra partita giocata il 22 febbraio, ma è dell'anno scorso, quella fra Fiorentina e Milan, giocata al Franchi, e tra l'altro ultima partita che la Fiorentina giocò col pubblico, poi ovviamente per i fatti derivati dal Covid stati chiusi e non ha più avuto il pubblico la Viola in casa a supportarla. Però appunto è troppo recente, Fiorentina che pareggiò 1-1 con le reti di Rebic per il Milan e di Pulgar per la Fiorentina, quindi essendo troppo recente vado a parlare di un'altra partita giocata però il 23 febbraio del 2017, ritorno di Europa League, partita fra Fiorentina e Borussia Mönchengladbach. Fiorentina che vinse in Germania 1-0 con una splendida rete di Bernardeschi su calcio di punizione. Borussia che ebbe un monte di occasioni nella partita di andata, e tra pali, tra miracoli di Tatarusano non riuscì a segnare. Al ritorno la Fiorentina segnò addirittura 2 reti, andando quindi complessivamente in vantaggio per 3-0. Segnarono Kalinic su un bellissimo assist di ancora di Bernardeschi, e poi Borja Valero su un errore clamoroso della difesa tedesca portò appunto il risultato complessivo sul 3-0. Sembrava tutto fatto, ma la Fiorentina ebbe un blackout di 15 minuti che andò dal 44esimo del primo tempo al 60esimo del secondo tempo, in cui prese 4 reti, di cui 3 da Stindl e 1 di Christensen, quindi da una qualificazione certa al turno successivo. Per questo blackout di 15 minuti la Fiorentina perse diciamo la qualificazione appunto, e fu una delusione incredibile quella partita, e fu veramente grosso il rammarico, ecco, per aver buttato via un'occasione che era ormai, bastava solo terminare in maniera decente la partita. Con questo brutto ricordo termina anche quest'ottava puntata. Come ho detto nella puntata farò, se riesco tra mercoledì e giovedì, il focus su Dusan Vlahovic, visto che l'altra volta mi avevate scritto o Castroviglio o Vlahovic, feci Castroviglio, stavolta lo farò su Dusan. Spero vi piaccia come vi è piaciuto quello su Castrovilli. Scrivetemi su Instagram per miglioramenti, per richieste, su argomenti che volete che io tratti. Seguitemi per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Qui da Podcast Viola è tutto. Ciao a tutti e forza Viola!